22 novembre 2019. Agenzia Nazionale per la Ricerca, i dubbi degli scienziati. Di Marta Paterlini, Fratto Nature. Il governo italiano ha in progetto di istituire un'agenzia per coordinare i finanziamenti alla ricerca su scala nazionale. Tuttavia, riferisce Nature, gli scienziati non sono stati coinvolti nella sua pianificazione e ne temono la dipendenza dal potere politico. Il governo italiano sta discutendo l'istituzione di un'agenzia nazionale per la ricerca, un'organizzazione che potrebbe aumentare il finanziamento alla scienza di centinaia di milioni di euro all'anno. Ma anche se gli scienziati hanno richiesto a lungo questo tipo di agenzia, alcuni sono preoccupati per questi ultimi piani, lamentano che i ricercatori non siano stati coinvolti nelle discussioni sulla sua organizzazione e temono per la sua indipendenza dall'influenza politica. Il primo ministro Giuseppe Conte, che guida un governo di coalizione tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ha parlato dell'idea di un'agenzia nazionale per la ricerca AMR in un discorso nello scorso settembre. La proposta sarà discussa in Parlamento questo mese nell'ambito della legge di bilancio 2020. L'Italia ha già diversi meccanismi per finanziare la scienza di base, ma i ricercatori lamentano che il sistema è disordinato e i bandi per le richieste di finanziamento subiscono spesso dei ritardi. L'attuale Programma Nazionale per la Ricerca, PNR, ha un budget di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2015-2020. Ma la principale fonte di denaro per la ricerca di base, il programma dei progetti di ricerca di interesse nazionale, PIM, ha aperto un bando per la richiesta di fondi l'ultima volta nel 2017. Inoltre, l'Italia investe nella ricerca solo l'1,2% del suo prodotto interno lordo, un valore molto al di sotto dell'obiettivo dell'Unione Europea del 3%. Molti scienziati avevano sperato in un'agenzia che potesse semplificare il finanziamento della ricerca, ma notano che l'Agenzia Nazionale per la Ricerca non fa che aggiungere un'altra organizzazione con un proprio budget. E non è ancora chiaro in che modo l'Agenzia Nazionale per la Ricerca dovrebbe interagire con gli altri meccanismi italiani di finanziamento della scienza. Il progetto in discussione afferma che l'agenzia coordinerebbe la direzione della ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca, finanzierebbe progetti altamente strategici e incoraggerebbe la partecipazione italiana alle iniziative di ricerca europee e internazionali, riceverebbe 25 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300 milioni all'anno dal 2022. Un'occasione mancata. È incoraggiante che la questione faccia parte dell'attuale strategia del governo. Sfortunatamente il modello che ne sta alla base non è ancora chiaro, afferma Vincenzo Costanzo, oncologo dell'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare IFOM di Milano. La mossa è un'occasione mancata per portare tutti i finanziamenti della ricerca del governo sotto un unico organismo in modo trasparente e indipendente, aggiunge. Abbiamo davvero bisogno di un'agenzia che regoli le richieste annuali di sovvenzione. I ricercatori lamentano anche di non essere stati coinvolti nella pianificazione dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca e sono preoccupati per l'indipendenza politica dell'Agenzia. Secondo il disegno di legge, i vertici dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca saranno nominati principalmente da politici, il primo ministro sceglierebbe il direttore e i ministri selezionerebbero la maggior parte degli 8 membri del comitato esecutivo dell'Agenzia. Molti avevano invece sperato in un'agenzia diretta da manager della ricerca e consulenti scientifici. Nel complesso, l'agenzia è un passo avanti positivo, afferma Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Bergamo. Ma il ruolo del governo dovrebbe essere limitato a dare suggerimenti sulle nomine e i membri del comitato esecutivo dovrebbero essere scelti da un gruppo che opera secondo le migliori pratiche della comunità scientifica internazionale, dice. Non vedo un'analisi seria della situazione attuale della nostra ricerca né una visione a lungo termine né l'impegno a investire nella scienza. Il rischio è che si tratti di una mossa di facciata vuota e pericolosa, afferma Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'IRCCS Humanitas di Milano. Lorenzo Fioramonti, ministro italiano per l'istruzione, l'università e la ricerca, afferma che dovrebbero essere gli scienziati a contribuire allo sviluppo dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca. Era coinvolto nell'idea di creare l'agenzia, ma dice di essere sorpreso che il progetto di legge includesse anche informazioni sulla governance dell'agenzia. La funzione e la governance dell'agenzia possono essere decise solo dopo una discussione con la comunità di ricerca, afferma. Fioramonti aveva sperato che il disegno di legge servisse solo a costituire l'agenzia e che i dettagli della sua gestione fossero decisi all'inizio del prossimo anno. 21 novembre 2019. Un lampo gamma con energia da record. Un'esplosione cosmica ha prodotto fotoni con energie 1.000 miliardi di volte superiori a quelle della luce visibile. La rilevazione di questo evento eccezionale è stata effettuata dalla collaborazione MAGIC con un importante contributo scientifico italiano. I lampi di raggi gamma possono emettere fotoni migliaia di miliardi di volte più energetici di quelli della luce visibile, lo documentano per la prima volta in due articoli pubblicati su Nature i ricercatori della collaborazione MAGIC. Fondamentale è stato il contributo scientifico italiano, grazie al lavoro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, delle sezioni dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, dei Dipartimenti di Fisica delle Università di Padova, Siena e Udine, e dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI. Una terza ricerca firmata dagli astrofisici del High Energy Stereoscopic System, HESS, un sistema di telescopi costruito in Namibia, riporta la rilevazione di un analogo segnale di energia relativo a un secondo lampo gamma, ma 10 volte meno energetico rispetto a quello osservato da MAGIC. Tutto è iniziato il 14 gennaio scorso con un intenso segnale nel cielo notturno tra le costellazioni dell'Eridano e della Fornace, rilevato in contemporanea da Fermi e Swift, due osservatori spaziali della NASA, che monitorano il cielo alla ricerca di lampi gamma, o gamma ray burst in inglese. Si tratta di esplosioni cosmiche che in un secondo liberano una quantità di energia pari a quella che il Sole produce nella sua intera vita. L'evento mostrava una forte emissione sia nei raggi X sia nello spettro ottico e questo ci suggeriva che si trattasse di un burst esploso abbastanza vicino e sicuramente interessante, dice Valerio Delia dello Space Science Data Center dell'ASI e membro delle collaborazioni Swift e MAGIC. Attivando un sistema di allerta mondiale, in 22 secondi la notizia è giunta ad astronomi di altri osservatori, tra cui i due telescopi gemelli MAGIC da 17 metri situati a Las Palmas, nelle Isole Canarie. In 50 secondi i telescopi sono stati puntati nella stessa porzione di cielo scrutata inizialmente da Fermi e Swift, dove hanno potuto rilevare il cosiddetto afterglow, un'emissione di radiazione che segue l'intenso flash iniziale e che si affievolisce nel tempo. Come descritto nel primo articolo, dall'analisi è emerso che i fotoni rilevati nell'afterglow erano nel dominio delle energie dei 1.000 miliardi di elettronvolt, cioè 1.000 miliardi di volte superiore a quella della luce visibile. È la prima volta che si misura un simile valore per eventi di questo tipo. Dopo questa prima caratterizzazione del segnale, decine di altri osservatori, tra cui quelli dell'INAF, hanno effettuato osservazioni in tutte le lunghezze d'onda. L'osservazione multifrequenza, che copre tutto lo spettro elettromagnetico dalle onde radio ai raggi gamma, è di fondamentale importanza perché i fotoni che arrivano a noi con energie diverse spesso sono emessi da regioni diverse e trasportano informazioni differenti, commenta Marco Tavani dell'INAF Roma, responsabile della missione per astronomia gamma agile dell'ASI, che ha osservato l'evento. Come illustrato nel secondo articolo di Nature, una caratterizzazione così completa ha spinto i ricercatori a fare nuove ipotesi sul meccanismo che genera questi raggi gamma così energetici, un processo che si verifica nell'afterglow e che finora non è mai stato osservato direttamente. Dalla nostra analisi, il candidato favorito per spiegare l'emissione di altissima energia è il cosiddetto processo di Compton inverso, in cui i fotoni ricevono l'energia osservata da una popolazione di elettroni di energia ancora più alta che sono stati accelerati dall'esplosione, ha spiegato Lara Nava dell'INAF di Milano. Viceversa, i fotoni di più bassa energia che si osservano negli afterglow sono originati dal cosiddetto processo di sincrotrone, in cui i fotoni osservati sono generati dall'interazione tra elettroni e campi magnetici. A corollario della sensazionale scoperta di MAGIC, un terzo articolo pubblicato su Nature riferisce la rilevazione di un segnale molto simile nell'afterglow del lampo gamma denominato GRM 180720. Si tratta di fotoni con energia tra 100 e 440 miliardi di elettronvolt, cioè in un intervallo 10 volte inferiore rispetto a quello rilevato da MAGIC. ma anche questa rilevazione fornisce nuove informazioni sull'afterglow, poiché il segnale energetico è stato rilevato circa 10 ore dopo l'allerta che lo aveva riguardato. La rilevazione è arrivata abbastanza inaspettata, i lampi di raggi gamma scemano rapidamente, lasciando dietro di sé un bagliore che può essere osservato per ore o giorni a molte lunghezze d'onda, dalle onde radio ai raggi X, ma non era mai stato rilevato un segnale gamma ad altissima energia in questa fase, ha commentato Andrew Taylor, ricercatore del Deutsche Elektronensynchrotron DESI, che ha contribuito all'analisi dei dati di Hess. Questo successo è dovuto anche a una strategia di follow-up migliorata in cui ci concentriamo sulle osservazioni anche in tempi successivi all'evento. 20 novembre 2019. Il soffio dei vulcani che avverte di una prossima eruzione. Di Enrico Nicosia. Secondo una nuova ricerca di geologia applicata monitorando il degassamento di un vulcano, cioè la fuoriuscita di gas dall'edificio vulcanico, sarebbe possibile prevedere in tempo utile l'arrivo di una prossima eruzione esplosiva. Quando ci sarà una nuova eruzione? Difficile dirlo con certezza. Da anni gli scienziati lavorano per sviluppare dei modelli in grado di prevedere l'attività dei vulcani, ma la nostra capacità predittiva è limitata all'osservazione di alcuni fenomeni che accompagnano un'eruzione. Adesso la ricerca di un team internazionale pubblicata su Nature Communications apre una nuova possibilità di prevedere un evento vulcanico, almeno per quel che riguarda le eruzioni esplosive. Gli scienziati dell'Università Tecnica di Monaco, TUM, insieme a ricercatori tedeschi, francesi, inglesi e indonesiani, hanno osservato che la permeabilità dello strato roccioso più esterno di un duomo di lava, l'edificio vulcanico che si forma sopra al cratere di un vulcano, cambia nel tempo. Poco prima di un'eruzione, secondo il loro studio, arriverebbe a essere fino a 4 volte più impermeabile del normale, impedendo così la fuoriuscita di gas dal vulcano. Da qui l'ipotesi di aver trovato un altro indicatore di un'imminente eruzione. Il vulcano Merapi, la montagna di fuoco dell'isola di Giava, in Indonesia, ha fatto da laboratorio. È un vulcano a cono, ad attività prevalentemente esplosiva e considerato fra i più pericolosi del mondo. Qui i ricercatori hanno prelevato 6 campioni di lava solidificata, uno proveniente da un'eruzione del 2006, mentre gli altri risalgono a un'eruzione del 1902. Di cui hanno studiato la densità, la composizione minerale e il volume dei pori al loro interno. È emersa così una netta riduzione della permeabilità di queste rocce con il passare del tempo causata dai minerali di nuova formazione. I principali responsabili del fenomeno sembrano essere il solfato di potassio e l'allume di potassio, che vanno a sigillare le microfratture e i pori nelle rocce. Ma perché questa maggiore impermeabilità rocciosa sarebbe un campanello di allarme di un'imminente eruzione? Albert Gilg, docente di geologia applicata alla TUM e coautore della ricerca, spiega che i cambiamenti di permeabilità della roccia sono legati all'esplosività del vulcano. Subito dopo un'eruzione la lava è abbastanza permeabile. Questa permeabilità però decresce con il tempo e lo strato di roccia che si forma diventa impermeabile, intrappolando i gas in risalita emessi dal magma. Con il tempo la pressione esercitata da questi gas aumenta fino a far scoppiare il duomo di lava sopra il cratere, provocando così una violenta esplosione. A preannunciare la nuova eruzione quindi sarebbe una consistente riduzione della fuoriuscita di gas, che indica una fase di massima pressione sotto gli strati di roccia del cono vulcanico. Le simulazioni svolte dal gruppo di ricerca confermano questo comportamento dei vulcani. Uno stratovulcano, o vulcano a cono, come il Merapi, ma anche i nostri Etna, Stromboli o Vesuvio, solo per citarne alcuni, attraversa 3 diversi stadi fra un'eruzione esplosiva e l'altra. Inizialmente, dopo una prima eruzione, quando la lava è ancora permeabile, è possibile osservare una consistente fuoriuscita di gas in una sorta di sbuffo o soffio grigio del vulcano. In una seconda fase, il duomo diventa impermeabile ai gas, che smettono di fuoriuscire. Infine, la pressione esercitata dai gas intrappolati diventa tale da provocare l'eruzione successiva. Nella successione di queste fasi, quindi, la riduzione della fuoriuscita di gas può essere considerata un buon indicatore di un'imminente eruzione, afferma Gilg. Questa sequenza di fasi è stata osservata e documentata durante l'eruzione del Merapi nel maggio del 2018. Il soffio gasoso dei vulcani potrebbe dunque essere davvero la chiave per prevederne l'esplosione.